Vedremo quindi come muteranno, come cambieranno le motivazioni alla base del sostegno che gli americani daranno all'Unione Europea, ferma restando che quella della preoccupazione di mantenere l'equilibrio e formare una barriera solida contro possibili aggressioni del comunismo è una motivazione perdurante che in realtà connota il rapporto degli Stati Uniti con l'Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al 1989. Piccolissima incursione sul presente, giusto perché ne stiamo parlando, certamente non è casuale che quando viene meno la minaccia del comunismo, crolla il muro di Berlino, viene praticamente cancellata l'Unione Sovietica attraverso il collasso del 1991, viene meno la minaccia del comunismo, c'è l'accelerazione del processo di unificazione europea. È una sorta di disimpegno degli americani dall'Europa e possono finalmente dedicarsi ad altre aree di maggiore interesse strategico per loro. Quindi gli Stati Uniti sostengono l'unificazione per vantaggi politici, per vantaggi economici, ma anche per risvegliare i popoli europei precipitati nell'apatia dopo l'entusiasmo manifestato in seguito alla liberazione dal fascismo e dal nazismo. Quindi questo serviva per creare un entusiasmo e una, come dire, presenza morale all'interno dei paesi europei che fosse in grado di opporsi alla capacità di attrazione del comunismo. L'idea che doveva assolvere a questo ruolo era quella dell'idea dell'Europa, l'idea dell'Europa unita. Voi ricorderete anche questo, l'abbiamo trattato sul pericolo rosso, l'importanza della cultura e che rilievo assunse lo scontro a livello culturale fra le organizzazioni create ad hoc su proprio finanziamenti e suggerimenti russi da una parte e americani dall'altra, che in Italia combatterono una guerra altrettanto violenta quale quella politica, una guerra culturale per cercare di allargare e ampliare sempre di più il fronte del consenso di coloro i quali nutrivano gli stessi valori, li condividevano e facevano in questo modo direttamente da argine nei confronti del blocco opposto. Si voleva creare in pratica una spinta emotiva, un clima emotivo che andasse a sostegno di questo progetto. Churchill, molto più prosaicamente, temeva uno scontro imminente, addirittura lo preannuncia, e riteneva necessario muoversi finché l'Occidente aveva il monopolio atomico. E questo, cercate di immaginare cosa significa a livello di direttive di carattere politico-militare. Per quello che riguarda un altro ambito, quello più strettamente politico-istituzionale, la sua proposta fu quella di creare un Consiglio d'Europa quale primo passo pratico e la proposta del Consiglio d'Europa fu subito accolta e ad essa vennero affiancate sia il United Europe Movement presieduto dallo stesso Churchill, sia il Conseil Français pour l'Europe, adesso la pronuncia unita, insomma il Consiglio francese per l'Europa unita, e l'Unione Parlamentare Europea presieduta dal, ritroviamo di nuovo, il Conte Cudenove Kalergi. A questa non tacciamo, a questa si associa anche la Lega Europea per la cooperazione economica promossa dall'ex primo ministro belga Van Zeeland. Insomma, un florilegio di associazioni a sostegno, a puntello del Consiglio d'Europa che diventa il perno della strategia di contenimento di Winston Churchill, il quale, non dimentichiamo, ha perso le elezioni subito dopo la guerra, sono tornati al potere i laburisti. Nel 1947 è sempre Winston Churchill che, in un discorso alla Albert Hall, parla del problema tedesco, sposa un po' la causa americana e dice che senza risolvere il problema tedesco non c'è un'Europa unito. Però la soluzione del problema tedesco può avvenire soltanto all'interno del quadro di un'Europa unita. Ecco, una posizione, non vorrei dire caratteristica di Churchill, lega strettamente i due processi e non si sa bene quale dei due deve prendere il sopravvento dal punto di vista organizzativo. Di fatto c'è una caratteristica significativa e importante dell'europeismo britannico, ossia quello di sposare la causa europea, è Churchill stesso che promuove l'idea degli Stati Uniti d'Europa, fermo restando che la Gran Bretagna se ne chiama fuori. Promuove questo ideale, però la proiezione degli interessi britannici è altrove, è oltreatlantico, sul Pacifico, è tenere assieme legati i paesi che da colonie si sono trasformati in il Dominion, in Commonwealth. Ed è lì che gravitano ancora gli interessi, diciamo anche il cuore, che batte il cuore dell'Inghilterra. L'Europa Unita risolve il problema tedesco, il problema tedesco si risolve se c'è un'Europa Unita. Sostanzialmente, anche per Churchill, scopo fondamentale dell'Europa Unita è una garanzia contro aggressione da parte della Russia bolscevica. Ed è ora, alla fine del 47, ai primi del 48, che Spinelli vede qualche spiraglio e torna alla militanza federalista, nel Movimento Federalista Europeo, del quale diventa addirittura presidente. E al primo congresso internazionale dell'MFE, questi indica la scelta filo-occidentale e anticomunista come la costante del Movimento Federalista. Questo primo congresso si era tenuto in Olanda, all'Aia, ed è il punto di arrivo, di approdo, di un'azione concertata di propaganda con congressi, conferenze, che aveva visto la mobilitazione di molti importanti statisti e intellettuali. Però la risoluzione finale, che va al voto e passa, mostra la natura di difficile compromesso che si è raggiunto, ed è difficile proprio in virtù del fatto che è difficilmente praticabile in concreto. I federalisti sono coloro i quali parlano, o meglio, postulano la necessità di avere un Parlamento eletto dai cittadini, munito di poteri costituenti. Si distinguono da questi i confederali, oppure unionisti, i quali parlano di assemblea designata dai Parlamenti nazionali e quindi si suggeriscono misure per realizzare gradualmente l'unione politica ed economica dell'Europa. Quindi una prima importante frattura, divisione fra due concezioni completamente diverse, che avranno come unico risultato quello di paralizzare l'azione del europeista. I federalisti da una parte, i confederali dall'altra. Ma anche all'interno del blocco federalista ci sono delle divisioni, specialmente fra due blocchi più significativi, ossia coloro i quali parlano di una federazione fra stati, e quelli che invece teorizzano una regionalizzazione degli stati, ossia una fase di passaggio obbligatoria verso la federazione europea, in virtù di considerazioni che io direi sono anche alla base dell'idea delle cosiddette macroregioni, ossia zone confinarie nella quale gli interessi sono molto più comuni e condivisi, interessi economici, politici e così via, di quanto non possano essere invece fra zone collocate geograficamente su versanti diversi, ma dello stesso paese, ossia, dette parole povere, sono più convergenti, simili ed aggregabili gli interessi del Friuli Venezia Giulia, del Trentino, il Veneto, con l'Austria, la Slovenia, la Croazia, che non gli interessi del Friuli Venezia Giulia, Trentino e Veneto, ad esempio con Marche, Abruzzo e Molise. Ecco. L'idea viene abbozzata in quel contesto e porta allo scontro fra due linee politiche, quella incarnata dai francesi, che è una linea europeista allora, guardate bene, e persino federalista, che propone elezioni a suffragio universale dell'Assemblea europea, e la linea britannica, che presenta una posizione articolata, che conteneva l'orientamento dei conservatori che si trovavano all'opposizione. Qual era questo orientamento? Quello di adottare una strategia dell'attenzione in cui si prevedeva che la Gran Bretagna assumesse la guida del movimento europeista, però ne assumesse la guida per contenerlo, per controllarlo e non per consentire il raggiungimento di quegli ideali, la realizzazione di quegli stessi. Per quanto sia una politica strumentale, i laburisti inglesi si manifestano profondamente scettici, che si subordinano la politica europea a quella che privilegia i rapporti con gli Stati Uniti e con il Commonwealth. Quindi neanche se manifestata come forzatura o provocazione, la politica inglese non ottiene il consenso dei laburisti. Poco dopo, è del 5 maggio del 49, la nascita dell'Assemblea, il Consiglio d'Europa, ossia l'insieme di stati del Benelux, insieme alla Scandinavia, Danimarca, Norvegia e Svezia, con l'aggiunta della penisola britannica, della Gran Bretagna e l'Irlanda, la Francia e l'Italia. È questa la composizione del Consiglio d'Europa, che è un organo consultivo per una più stretta unione fra i suoi membri. Quindi si parla di azioni comuni in campo economico, sociale, culturale, scientifico, ma si esclude in maniera esplicita il tema della difesa. E qui rientriamo in quella tipologia a cui abbiamo già fatto riferimento, istituzioni che dovrebbero avere dei compiti che a leggere sulla carta dovrebbero e potrebbero essere proprio l'anticamera verso un'unione completa e totale, con la piena condivisione degli ideali che sono alla base. In realtà è un insieme, un pulviscolo di associazioni, organizzazioni, istituzioni e di documenti, tonnellate di carta, per sostenere principi che poi puntualmente gli stessi governi che li hanno sottoscritti andranno poi a smantellare. Mi sembra più una tela di Penelope che altro. E questo naturalmente è uno scetticismo di natura personale. Questa assemblea, che come ho detto è un organo consultivo, quindi già di per sé i suoi poteri sono pochi, si possono consultare ma non prendere decisioni, ha pochissimi poteri e l'elaborazione delle misure per realizzare gli scopi del Consiglio d'Europa si dice esplicitamente che resta competenza del Comitato dei Ministri, quindi nel Consiglio d'Europa si discute, anche troppo, ma non si decide. E la sovranità è il principale argomento sia di discussione sia di dissenso fra tutti i paesi. Per i federalisti lo Stato è il responsabile delle guerre e dei mali della società e quindi chiedono esplicitamente la rinuncia della sovranità da parte dello Stato per attribuirla ad un ente sovranazionale, anche in questo caso peccando di ingenuità o di eccessivo idealismo, perché gli stessi Stati responsabili di quei mali sopracitati dovrebbero riunirsi e come se magicamente l'Unione stessa potrebbe partorire una situazione completamente diversa. Forse aveva ragione Spinelli nel ritenere che fosse necessario prima creare le basi culturali diverse, condividere in maniera vera, reale, convinta, sentita, ideali altri che non fossero quelli dell'interesse nazionale, ma dell'amalgama fra l'interesse particolare della nazione con l'interesse generale dell'insieme delle nazioni. E comunque questa è la posizione dei federalisti. Invece gli unionisti, cioè quelli che parlano di ipotesi confederale, ritengono necessario mantenere lo Stato con la sua piena sovranità, che la collaborazione con altri stati può addirittura rafforzare e non diminuire. Inutile dire chi è il paese all'avanguardia, il paese che porta il vessillo dell'unionismo, dell'ipotesi confederale. Sicuramente l'avete capito, è la Francia. Il programma minimo dei federalisti in che cosa consiste? Essi capiscono e stabiliscono delle tappe, perché capiscono che il programma massimo non può affermarsi così con un tocco di bacchetta magica. E allora costruiscono una specie di roadmap che parte dalla gestione comunitaria della difesa, ossia, anche qui forse c'è un peccato, come dire, un peccato veniale di ingenuità, o forse l'affermazione di un principio che va a toccare il nervo scoperto dell'Unione Europea, ossia una gestione comunitaria della difesa, che è ancora oggi un nodo di contesa importantissimo. e assieme a quello della difesa, della politica estera. Sono i due nodi rimasti irrisolti, difesa e politica estera di carattere comunitario, federale, a cui aggiungono come programma minimo l'unione monetaria e l'unione doganale. Sono invece questi gli obiettivi che si sono raggiunti, l'unione doganale molto tempo prima con gli accordi di Roma, con la nascita della CE, e poi epoca a voi più vicina, l'assunzione della moneta unica dell'euro vicino nel 2003. È necessario quindi, o meglio era necessario a questo fine, istituire degli organi europei che fossero organi legislativi, esecutivi e giudiziari. Questo per riscuotere le tasse, per esercitare la sovranità sui cittadini europei, per adottare una cittadinanza europea propedeutica alla nascita del popolo europeo. E qui il problema che abbiamo affrontato noi, ossia l'identità del popolo europeo, le basi culturali, unità culturale e differenziazione, qualche volta opposizione politica, sono in realtà i temi più importanti per comprendere le aporie, le contraddizioni, i rallentamenti che questo processo ha subito. A quello dei federalisti corrisponde un altro programma, quello dei funzionalisti, la soluzione funzionalista. Essi intendono, in parte l'abbiamo già detto, arrivare ad una integrazione graduale per settori e funzioni, specialmente in campo economico, nutrendo la certezza che col tempo si sarebbero create le condizioni per trasferire anche i poteri politici ad un'autorità sovranazionale. Ma sicuramente bisognava partire da quelli di natura economica e finanziaria, ben sapendo che sarebbe stato necessario un lungo periodo di sedimentazione prima di poter passare al versante politico. Quindi l'Europa unita viene considerata un obiettivo da raggiungere per passi successivi, piccoli passi concreti, che di volta in volta creassero delle solidarietà reali. Ed è questa la filosofia, l'obiettivo di Schuman, che sarà poi importante protagonista del processo di formazione dell'Europa. Il funzionalismo si svolge però a livello di vertice. Quelle collaborazioni, questa filosofia non ha modo di cominciare a realizzarsi, a concretizzarsi a livello quotidiano tra i protagonisti reali del processo di unificazione, ossia i popoli europei. È una scelta ed è anche una prassi che può realizzarsi e si realizza a livello di vertice fra burocrazie. E tuttavia è proprio l'idea funzionalista che, siccome non spaventa, rimette in moto il processo di integrazione, anche se quello che mette in moto è un processo di integrazione limitato a pochi ambiti e che non riescono in nessun modo a creare una coscienza europea possibile, non riescono a creare una identificazione fra i cittadini europei con le istituzioni comunitarie. Se le tappe dunque devono essere segnate in maniera esplicita, precipua, economica, il punto di partenza, o meglio una sorta di palestra, potrebbe essere proprio quella rappresentata dal piano di aiuti degli Stati Uniti d'America, dal piano Marshall. E infatti il nuovo segretario di Stato invita i paesi europei a mettersi d'accordo sugli importi e sulle modalità della loro distribuzione. Non vorrebbero essere loro a decidere che cosa, quanto, come, a chi, ma avere un partner unitario europeo che riesce a parlare poi con gli Stati Uniti d'America con una sola voce. A Parigi viene presentato il piano, ma è presente anche l'Unione Sovietica. Ricordiamo che il piano non escludeva l'URSS dai possibili fruitori. È l'URSS che non accetta e intima di non accettare anche ai suoi paesi satelliti. E quindi, in quel contesto, mentre c'è la presentazione ufficiale, una prassi diplomatica abbastanza riconosciuta per manifestare il proprio dissenso, l'Unione Sovietica e i rappresentanti abbandonano la conferenza dopo 3 giorni, accusando gli Stati Uniti di voler egemonizzare con quel programma l'economia europea. Invece il programma viene approvato dal Congresso degli Stati Uniti nel marzo del 48 e può diventare concreto. Come abbiamo detto, ripetiamolo perché è importante, è un piano, in realtà avevano visto giusto i sovietici, è un piano che serve a contrastare la diffusione del comunismo e ricostruire le economie dei paesi europei. Questo era funzionato agli interessi americani perché? In primo luogo perché si trasferiscono in Europa i metodi e le strategie del capitalismo americano, ma anche la cultura, l'americanismo si afferma in questo frangente, i valori marciano di pari passo con i dollari e con le merci, e in questo modo si legavano le sorti dell'economia italiana e europea ai consumi di massa, che erano funzionali agli interessi delle grandi imprese americane, che hanno così potenzialmente un mercato enorme, non tanti mercati con i quali negoziare e contrattare di volta in volta, ma un unico mercato che può dare sbocco alle merci della possente industria americana, che in poco riesce a riconvertirsi da economia di guerra a economia di pace. E tutto ciò all'interno di una concezione, che è la convinzione che l'aumento del benessere e della produzione avrebbe facilitato la pace sociale, avrebbe facilitato la crescita della società. Questa era la stessa illusione che nutriva Roosevelt nei confronti della Russia, soltanto che in questo caso la si riserva soltanto ai paesi europei, perché con la Russia non era riuscito, non era servita la lusinga del pane e del burro, come l'ho definita, per poter convincere la Russia ad intavolare, o meglio a sedersi ad un tavolo, metaforicamente parlando, di collaborazione, di coordinamento con i paesi europei di natura diversa, non così antagonista e fondato sul rifiuto reciproco.